Voglio leggere una parola di Dio prima della preghiera. Leggo dal Vangelo di Marco, capitolo 13, direttamente dall'inizio, i primi versetti. Mentre egli usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: «Maestro, guarda che pietre e che edifici!» Gesù gli disse: «Vedi questi grandi edifici, non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata». Poi, mentre era seduto sul Monte degli Ulivi di fronte al Tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea gli domandarono in disparte: «Dicci, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno che tutte queste cose staranno per adempirsi?» Gesù cominciò a dire loro: «Guardate che nessuno vi inganni». Molti verranno nel mio nome dicendo: «Io sono», e ne inganneranno molti. Quando udrete guerre e rumore di guerre, non vi turbate, è necessario che ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine. Perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Vi saranno terremoti in vari luoghi, vi saranno carestie. Queste cose saranno un principio di dolori. Cari, quando vediamo queste parole, come il Signore Gesù ha parlato ai Suoi discepoli, mi è diventato grande personalmente il testo del versetto 3, dove parla del Tempio, di questo magnifico edificio, che non una pietra sarà lasciata sull'altra. E la domanda dei discepoli, che volevano sapere quando avverrebbe, e gli l'hanno chiesto quando erano soli con lui, ma lì non gli diede una risposta concreta, ma disse: «Guardate che nessuno vi inganni». Ho pensato su questo, non ha detto né l'ora, né il tempo, l'anno, il giorno o la data, ma era una cosa più importante di dire loro. E quello che riguardava loro stessi, che dovevano stare attenti affinché non sarebbero stati ingannati. Questa è la cosa più importante. Forse anche noi a volte pensiamo che questo o quello sia importante da sapere. Ma sapete, io ringrazio di Dio che le cose sono un po' diverse e non sempre così come loro pensavano, ma dovevano accontentarsi con ciò che il Signore gli aveva detto. E mi è diventato importante quando continuavo a leggere fino al profeta Isaia, con le parole che esprime, perché nel profeta Isaia c'è scritto la stessa cosa. Potete cercarlo in Isaia 19:2. Lui ha confermato ancora una volta la parola del profeta Isaia, l'ha messa in risalto ancora una volta. l'ha posto sul candelabro affinché avrebbero certezza che tutto ciò che è scritto nelle sacre scritture, nei profeti, si realizzerà. Potevano fare affidamento su questo. Cari fratelli e sorelle, credo che è valido anche per i nostri giorni. Poi va ancora più avanti e poi non è ancora la fine, è l'inizio. Ma dice, badate a voi stessi, ovvero a ciò che accadrà a voi stessi. Quindi gli ha già annunciato ciò che accadrebbe con loro e che dovevano stare attenti. E le parole che lui ha rivolto a loro dovevano rimanere vive in loro, affinché sapessero che lui gliel'ha detto in anticipo, li ha avvisati in anticipo. Poi continua, vi consegneranno ai tribunali, sarete battuti nelle sinagoghe, sarete fatti comparire davanti ai governatori e re per causa mia, affinché ciò serva loro di testimonianza. Non è qualcosa di potente? Sì, doveva avvenire e ci chiediamo, è avvenuto oppure no? E penso che se abbiamo letto le scritture, allora possiamo dire davvero che la parola del Signore è sì e amen. È proprio andato a compimento come il Signore Maestro gliel'aveva detto. Magari prima che il Tempio era distrutto, doveva avvenire. Ma non si limitò a dire questo, si spinse un po' più avanti. E prima bisogna che il Vangelo sia predicato fra tutte le genti. Anche questo, cari, non rimane vuoto, deve accadere. E quando deve accadere, allora deve avere anche i suoi messaggeri per farlo. E noi sappiamo che Dio ha i suoi messaggeri. Ma poi dice, quando vi condurranno per mettervi nelle loro mani, non preoccupatevi in anticipo di ciò che direte, ma dite quello che vi sarà dato in quell'ora, perché non siete voi che parlate, ma lo Spirito Santo. Il fratello darà il fratello alla morte, e il padre il figlio. I figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Anche questa parola, cari, era già stata annunziata nel profeta Michea. E se guardiamo nel profeta Michea, potremmo leggerlo in dettaglio. E vediamo anche questa parola l'ha messo sul candelabro. E allora possiamo dire che la parola profetica ha mantenuto la sua validità fino a oggi. Sì, è qualcosa di meraviglioso. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. E lo erano. Ma poi viene una dichiarazione che ha fatto. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E credo che questa è la cosa più importante, di perseverare fino alla fine. Qui erano i discepoli, non gli erano state delle buone previsioni, non sono stati annunciati percorsi rosei, ma un futuro piuttosto cupo. Ma cari, vediamo che il Signore ha detto loro di non preoccuparsi, ma quando sono in Lui, quando saranno davanti ai tribunali o portati via qui e lì, quando saranno davanti a persone elevate, non avevano bisogno di preoccuparsi, bastava che alzassero i loro occhi verso di lui. Questo è il Signore, il Maestro, che li aveva scelti, nominati per essere i suoi testimoni su questa terra. Cari fratelli e sorelle, magari dobbiamo leggere brevemente la parola del profeta Micaia, perché penso che il dodicesimo versetto è un versetto speciale che si sta realizzando nei nostri giorni, perché viene detto: il fratello darà il fratello alla morte, il padre il figlio, i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. E in Michea è scritto nel capitolo 7, che in realtà dovremmo leggerlo dall'inizio, ma per abbreviare leggerò il versetto 5, il versetto 6 e 7. Non fidatevi del compagno, non riponete fiducia nell'amico intimo. Sorveglia la porta della tua bocca davanti a colei che riposa sul tuo petto, perché il figlio offende il padre, la figlia insorge contro la madre, la nuora contro la suocera, e i nemici di ciascuno sono quelli di casa sua. Quanto a me, io volgerò lo sguardo verso il Signore, spererò nel Dio della mia salvezza, il mio Dio mi ascolterà. Sono parole veritiere, e penso queste parole potremmo anche andare al Vangelo di Matteo, e il Signore parla di nuovo su queste parole. Queste parole sono così esatte, soprattutto per i nostri giorni, perché viviamo in tempi molto difficili, in un periodo molto serio in cui queste parole si stanno realizzando davanti ai nostri occhi come forse mai prima. Il nostro Signore non ha parlato solo per i Suoi discepoli, ma ha anche parlato per noi in questi giorni. E anche i profeti non profetizzarono solo fino al giorno del Signore, ma vediamo che quando il Signore venne continuò a mettere la parola dalla bocca dei profeti sul candelabro. E vorrei dire, questa luce questa sera brilla per te e per me, e possiamo vedere che la parola di Dio ha ragione, e qualunque cosa accada, ecco, quest'uomo di Dio dice: quanto a me, io volgerò lo sguardo verso il Signore. E credo che questa è la cosa più importante che possiamo fare in questo tempo. Non possiamo soffermarci su tutto il resto e sugli altri, ma credo che dobbiamo guardare al Signore. Dobbiamo guardare al nostro Dio. Dobbiamo aspettare il nostro Dio, perché sappiamo che il nostro aiuto è presso il Dio vivente. E cari, Lui ci ascolterà. E se questo è scritto in questo libro della verità, possiamo crederci con tutto il cuore. E credo che possiamo fidarci di Lui anche questa sera. Sono parole molto preziose. Il Signore Gesù dice: ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Fondamentalmente ci è stato mostrato in queste parole che il tempo sarà molto difficile, che sarà difficile perseverare fino alla fine, ma Lui dice: chi avrà perseverato fino alla fine? Chi? E vorrei dire che tu e io possiamo essere questo chi. Vuoi esserlo? Che Dio ci possa far grazia anche questa sera. Alziamoci per pregare insieme. Padre Celeste, ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore per la tua santa e e benedetta parola che ci hai lasciato in questi ultimi tempi. Signore, ti ringraziamo perché questa sera siamo riuniti qui davanti a te e possiamo prendere la parola a cuore e vedere, Signore, che tutto ciò che la tua santa bocca ha detto si sta compiendo nei nostri giorni. Signore, vediamo, il tempio è stato distrutto, i tuoi discepoli sono stati portati nei tribunali, tutte le altre cose che tu hai posto sul candelabro e che sono usciti dalla bocca dei profeti, le vediamo compiute davanti ai nostri occhi, ai nostri giorni. Vogliamo essere coloro che perseverano in questi giorni. Signore, dammi grazia, fammi grazia a me e a noi tutti, Signore. Mentre siamo venuti per avere comunione con te, facci grazia di continuare a ricevere la tua parola, di prenderla al cuore e di ringraziarti per tutto questo con tutto il cuore. Ricevi la lode, ricevi l'onore e l'adorazione nel nome di Gesù. Amen. Di tutto cuore diamo il benvenuto a tutti nel nome del prezioso nome del Signore. In questo fine settimana non aspettavamo ospiti di fuori, quindi ci rallegriamo ancora di più che sono venuti e auguriamo a tutti la benedizione di Dio dal profondo del cuore. No, non viene solo detto, ma è così che tutto dipende dalla benedizione di Dio. E coloro che Egli benedice sono benedetti per sempre, perché Dio ha fatto il piano prima del tempo per ogni tempo. Il popolo di Dio che era predestinato a trascorrere l'eternità con Lui riceverà benedizione eterna attraverso la parola e lo Spirito. Le benedizioni temporanee sono sperimentate da molti, ma per noi, il popolo di Dio, dobbiamo avere un collegamento diretto con la parola eterna e lo Spirito di Dio. Nell'introduzione abbiamo già sentito parlare di fede e di ciò che è stato promesso, e sapete che non possiamo passare oltre a questo. Ogni parola che esce dalla bocca di Dio si compie, prima o poi, che piaccia o no. Dio l'ha detto, perché nel giorno che tu mangerai certamente morirai. Qualunque cosa Dio abbia detto non può togliere nessuna delle sue parole dette, e non è solo messo in aria, ma è realtà, e dobbiamo accettare questo. Colui che scrive la lettera agli Ebrei fa un riassunto nel capitolo 9, versetto 27, e dice: come stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Nessuno può evitare una parola di Dio, nessuno può ignorarla. Tutti devono riconoscere che il Dio è di sopra di tutto e che la sua parola non può essere infranta. Oggi ho letto alcune pagine della predica di Lutero e parla molto della fede. Aveva, per dire così, il dono della fede. Nessuno ha osato di fare quello che ha fatto lui con l'aiuto di Dio. e qui parla della lode di Maria, nella quale Dio ha fatto grandi cose e che ha visto l'umiltà della sua serva e ha compiuto la promessa in lei e attraverso di lei. E poi dice qui, tu senza nessun dubbio devi fissare davanti a te, davanti ai tuoi occhi, la volontà di Dio, in modo che tu puoi credere fermamente che Lui anche con te vuole fare grandi cose. Una tale fede vive e penetra e cambia l'intera persona. Vi costringe che tu devi temere quando sei in alto e consolato e fiducioso quando sei in basso. E più sei in alto e più devi temere. Più tu sei oppresso e abbassato, più ci può essere consolazione per te. Noi pensiamo a volte che abbiamo ascoltato delle buone prediche, ma lui poteva prendere una frase o una parola e scrivere un libro intero. Ancora un passaggio. Infatti, avendo una tale opera di Dio che si è compiuta in lei, lei è rimasta umile e non si è elevata al di sopra di nessun uomo. Se lo avesse fatto, sarebbe caduta nell'abisso dell'inferno con Lucifero. Voleva esprimere qui che le persone che hanno fatto le più grandi esperienze con Dio si devono considerare come le più piccole, le più indegne, e di fatto non si pongono al di sopra di nessun altro. Sappiamo che lui sta facendo un paragone con colui che fu innalzato e poi cadde. Nel mio cuore è di parlare delle tracce della realtà divina. È davvero, se vediamo le due realtà, una che è temporale, che è umana, ma che non può essere considerata tanto, valutata tanto quanto la realtà divina, che non ha mai iniziato, non finirà mai, ma durerà per sempre. Quando è stata letta la parola di introduzione dal Vangelo di Marco, ho letto subito il versetto 14 del capitolo 12. Qui ci sono solo poche parole, ma sono potenti. Marco 12, versetto 14. Arrivati gli dissero: Maestro, noi sappiamo che tu sei sincero e che non hai riguardi per nessuno, perché non badi all'apparenza delle persone, ma insegni la via di Dio secondo verità. Ma insegni la via di Dio secondo verità. Fino a qui questo versetto. Gente che erano alla presenza del Signore hanno fatto questa dichiarazione. Maestro, noi sappiamo che tu sei veritiero. E poi la necessaria conclusione è che insegni la via di Dio secondo verità. Dalla veridicità può emergere solo veridicità. Dalla verità può emergere solo la verità. È scritto che nessuna menzogna ha origine nella verità. La verità rimane verità. Dio è veritiero. È l'origine di ogni verità. E il diavolo è l'opposto, è un bugiardo, addirittura il padre della menzogna. È un bugiardo dall'inizio, un pervertitore della parola. Lo possiamo leggere già nei primi capitoli della Genesi, in particolare in Genesi 3, nella conversazione con Eva. Questo mi ha parlato. Maestro, noi sappiamo. Se abbiano avuto questa conoscenza, l'abbiano collegata con la fede, rimane una domanda aperta. Perché sappiamo che erano farisei e così via. Erano persone che non erano seguaci del Signore, ma dovevano ammetterlo, dovevano confessarlo. Maestro, noi sappiamo che tu sei veritiero e che non hai riguardo per nessuno. Come esseri umani potremmo sempre essere pieni di tatto. Non pensate che anche Paolo o il fratello Branham sapessero cosa la gente voleva sentire? Non credi che siano stati abbastanza intelligenti da capire cosa sarebbe andato meglio per loro? Se sapevano come sarebbe andato meglio per loro, ma Paolo l'ha scritto: se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. E allora la veridicità di Dio non è in noi. La via di Dio deve essere insegnata con divinità veritiera, senza alcun riguardo delle persone. Non c'è un altro modo. Se noi lo cerchiamo, allora è la tua e la mia via, ma non la via di Dio. E questo ci pone la grande domanda. Qui si parla della via di Dio. Lo leggo ancora una volta in modo che possa venire nel nostro cuore. Maestro, noi sappiamo che tu sei sincero e che non hai riguardi per nessuno, perché non badi all'apparenza delle persone, ma insegni la via di Dio secondo verità. Insegni la via di Dio secondo verità. Non con pensieri secondari, non con quello che si poteva fare a destra e a sinistra, ma con la veridicità che era in lui. Così insegnava la via di Dio. Questo è ciò che conta. E sappiamo che tutti i profeti e gli apostoli hanno insegnato la via di Dio con veridicità. Dio fece conoscere le sue vie a Mosè e le sue azioni ai figli di Israele. Attraverso il profeta Isaia egli dice: come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Oggi in questo tempo non si tratta più di insegnare una certa direzione, ma di insegnare la via di Dio con la veridicità di Dio, indipendentemente e senza riguardo alle persone. Solo così possiamo essere preparati. Solo così possiamo sussistere davanti a Dio, perché la sposa deve diventare una sposa parola alla fine dei giorni. Non un'interpretazione, ma generati dalla parola di Dio, rinati dallo Spirito di Dio in una speranza vivente. La via di Dio deve essere insegnata con veridicità, soprattutto in un'epoca in cui si insegnano davvero molte cose in differenti vie. E la Sacra Scrittura dice in Profeta 53: tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via. Tutti andavano per la sua via, ma la tua e la mia via non sono la via di Dio, ma tutti andavano per la propria via. E poi è scritto: ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti, per cui abbiamo pace. Adesso la nostra via si è incrociata con quella di Dio. La nostra via ci ha condotto, finisce nella strada di Dio. I nostri pensieri vanno nei pensieri di Dio, si dissolvono, cessano e i pensieri di Dio rimangono vivi in noi e continuiamo ad andare avanti. Improvvisamente non sei tu sulla tua strada e io non sono più sulla mia strada, ma siamo tutti in un'unica strada, quella di Dio. E non con incertezza, ma con la veridicità e nella fedeltà. C'è solo uno che può dire di sé: io sono la via, la verità e la vita. Queste tre cose sono inseparabili. Verità, la vita appartengono insieme. La parola di Dio è vera. E ci mostra la via di Dio. Nella via di Dio riceviamo la vita di Dio. Camminiamo nei suoi sentieri. Noi andiamo nelle nostre vie, non arriveremo alla meta, ma seguendo il suo percorso raggiungeremo la meta. La parola in Matteo: ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? E lo abbiamo già messo in risalto qui. Non è scritto il figlio di Davide o il figlio di Dio, ma il figlio dell'uomo. Quindi ancora profezia, passaggio profetico nei tempi della fine. Ma quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Sappiamo che in Apocalisse il Signore camminava fra i sette candelabri d'oro come Figlio dell'uomo. Come Figlio dell'uomo egli è profeta, come Figlio di Dio è il Salvatore, in quanto Figlio di Davide è Re. Ogni cosa ha il suo significato nella Scrittura, e ci sono milioni di persone che oggi credono in Gesù Cristo come Figlio di Dio. E sono proprio questi milioni di persone che hanno gli occhi chiusi sul fatto che egli si rivelerà ancora una volta alla fine dei giorni dell'ultima generazione, secondo la parola profetica. Così come la prima generazione è stata una generazione profetica, l'ultima generazione è una generazione profetica. Ed è per questo che anche Pietro ha scritto: abbiamo inoltre la parola profetica più salda. E possiamo dire: la parola profetica ci è stata insegnata con la veridicità di Dio. E ciò che abbiamo ricevuto da Dio è diventato per noi una rivelazione vivente, una realtà, una parte integrale della nostra fede. No, su questo non possiamo dubitarne. Quando ho pensato che Dio fa queste cose, ho dovuto pensare al termine veggente. È scritto forse per la prima volta in 1 Samuele 9:9. Cercavano Samuele probabilmente e gli hanno chiesto dov'è il veggente. E lì ci viene detto che coloro che oggi sono chiamati profeti, allora erano chiamati veggenti. In 1 Samuele 9, versetto 9, anticamente in Israele, quando uno andava a consultare, Dio diceva: venite, andiamo dal veggente. Infatti, colui che oggi si chiama profeta, anticamente si chiamava veggente. E se leggete qualche versetto più avanti, il versetto 18, seconda parte, indicami, ti prego, dove sia la casa del veggente. Samuele rispose a Saul: sono io il veggente, precedimi verso l'alto luogo, oggi mangerete con me, poi domani mattina ti lascerò partire e ti dirò tutto quello che hai nel cuore. Questo è ciò che dice la parola di Dio. In quel tempo venivano chiamati veggenti perché vedevano visioni divine, vedevano chi stava arrivando, vedevano come erano vestiti, sapevano cosa c'era nei loro cuori. Erano veggenti. Dio aveva avuto uomini su questa terra attraverso i quali poteva parlare, che li poteva usare, che potevano essere di benedizione per altri. Era un ministero, era qualcosa che dovevano fare, è un incarico, E se qualcuno veniva nominato veggente da Dio, allora funzionava. Allora non aveva problema, perché Dio non può venire a avere problemi. Se Dio fa sì che qualcuno sia un vero veggente, allora vedrà. E se non veda, allora non è un veggente, è come tutti gli altri. Ma c'è la parola che ho citato qui di recente dal profeta Isaia, capitolo 29, dove è scritto nel versetto 9. Stupitevi pure, sarete stupiti. Chiudete pure gli occhi, diventerete ciechi. Costoro sono ubriachi, ma non di vino. Barcollano, ma non per bevande alcoliche. È il Signore che ha sparso su di voi uno spirito di torpore, ha chiuso i vostri occhi, i profeti, ha velato i vostri capi, i veggenti. Tutte le visioni profetiche sono divenute per voi come le parole di uno scritto sigillato. Qui in queste parole ci viene mostrato di cosa si tratta. E gli apostoli nel loro tempo usavano entrambe le parole, quelle di Isaia 28, cioè versetto 19 e 20, e anche questa parola la usavano già nel loro tempo e vi facevano riferimento, proprio perché era un'epoca profetica. Qui si parla che anche i profeti e i veggenti erano velati e che i loro occhi non vedevano più chiaramente. E ci sono abbastanza persone in questo tempo che hanno visto molto, ma non quello che Dio ha rivelato, non quello che Dio ha mostrato. Molti hanno sentito molto, ma non quello che Dio ha detto. Hanno visto e sentito le loro proprie cose, ma Dio si è preso cura che la sua parola, la sua via e le sue rivelazioni in questo tempo sono state insegnate con veridicità, e tutti quelli che sono da Dio li ascolteranno. Voglio leggere da Genesi 2, da Esodo, perché in realtà stiamo parlando delle tracce della veridicità di Dio, della realtà di Dio, di ciò che Dio ha fatto. L'ultima parte di Esodo, l'ultima parte del versetto 24. Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. Dio vide i figli di Israele e ne ebbe compassione. Poi viene l'apparizione del Signore, ed è questa sera è di questo che mi voglio occupare. Mosè non sarebbe potuto andare se Dio non lo avesse mandato. E questo mandato divino non veniva dal suo cuore, dalla sua volontà o dai suoi sentimenti, ma era una conseguenza dell'apparizione diretta del Signore. Non so se la frase è stata detta proprio completa, ma sapete cosa intendo dire. Mosè non è andato per conto suo, ma è stato mandato. Questo mandato non era una decisione del suo cuore, ma una decisione divina. non consisteva in una considerazione per quel tempo, ma in una decisione divina. Inoltre il Signore si è rivelato a lui nel pruno ardente di fuoco, visibile, udibile. La missione, l'esperienza era una realtà divina. Qui su questa terra, davanti agli occhi di un Mosè. E Mosè si meravigliò che il pruno bruciasse ma non si consumasse. E pensò tra sé, andrò a vedere questa apparizione. Questa apparizione meravigliosa. E mentre si avvicinava il Signore lo chiamò da quel fuoco. Dio disse, non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è un suolo sacro. Poi aggiunse, io sono il Dio di tuo padre, il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Mosè allora si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Che cos'era? Realtà divina, un mandato divino, un compito divino, con tutto ciò che Dio fa sulla terra è legato alla realtà divina come storia della salvezza. Senza una vera rivelazione di Dio, senza una chiamata, senza un mandato, senza una missione, nel regno di Dio non si fa assolutamente nulla che possa essere considerato con veridicità. È stato fatto questo e si sta ancora facendo per i diversi motivi. E Paolo scrive ai Corinti, alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità, pensando di provocarmi qualche afflizione nelle mie catene. Ma ci sono persone che annunziano la via di Dio e la parola di Dio in verità. E questi sono coloro che sono stati chiamati dal veritiero. E quando Giovanni scrive, noi siamo in colui che è il vero, cioè nel figlio, nel suo figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Allora queste non sono solo parole, ma è realtà divina. E dobbiamo prenderne atto. Possiamo essere ciò che siamo solo di nostra iniziativa, cioè ognuno è un vero bugiardo, ma se siamo nel Signore, allora siamo diventati una nuova creazione, allora la verità di Dio è entrata in noi. E la via diritta di Dio non la possiamo più piegare. E forse vi ricordate negli Atti degli Apostoli quando Paolo si rivolge a quell'uomo e gli dice «O figlio del diavolo, non cesserai mai di pervertire le rette vie del Signore?» La mano del Signore si posò su di lui e egli fu colpito dalla cecità sul posto. Dia una via, una strada diritta e vera. La sua parola è vera, egli è vero, le sue vie sono vere, in tutte le sue azioni egli è vero. di lui viene detto: queste cose dice il testimone fedele e veritiero. Lui è veritiero e tutte le sue vie sono nella verità. Mosè ha avuto un'esperienza con Dio. Non se ne andò finché Dio l'aveva chiamato e dopo di ciò ha lottato per seguire la chiamata di Dio, perché conosceva il compito che gli era stato affidato e anche quanto sarebbe stato difficile portare avanti questo messaggio. In seguito obiettò che non sapeva parlare e non voleva andare. All'inizio della chiamata divina a questo ministero e a questa missione c'è stata una vera e propria esperienza con Dio. Quando oggi cito in questo luogo ciò che ha detto il fratello Branham, cioè che nessuno ha il diritto di svolgere un incarico se non ha avuto un incontro con un incarico come Mosè, allora anche questo è un detto che non va preso alla leggera, ma va ben riflettuto. Ma vi renderete sempre conto di una cosa: i sentieri, le vie di coloro che sono stati chiamati da Dio sono sempre cosparsi di spine a destra e a sinistra, dappertutto, perché il Signore non è apparso in un bel mirto, in un albero meraviglioso che sarebbe stato profumato o fiorito, perché nel cespuglio di spine, ne abbiamo parlato qui, nel principio, dopo la caduta dell'uomo, il Signore Dio maledisse il campo e disse: esso ti produrrà spine e rovi e mangerai il pane col sudore del tuo volto. Perché Cristo non ha indossato una bella ghirlanda come corona? Perché una corona di spine che ricorda la maledizione pronunciata in Genesi? Tutto ciò che accade nel piano di Dio avviene secondo il suo piano. Confidate in esso. Non è per caso, in nessun singolo punto, le vie degli uomini di Dio non erano su rose e fiori. La maggior parte delle persone, le rose saranno, questi due opposti sono così vicine. Le rose e le spine sono molto vicine. Sembra che l'uno non possa essere separato dall'altro. Tutti gli uomini che Dio ha portato, che avevano il nobile seme della parola, di cui che hanno portato il nome del Signore, di loro dice: dov'è un profeta che non avete perseguitato, un uomo giusto, un inviato da Dio che non avete lapidato o ucciso? E nonostante erano portatori della parola di Dio, e noi amiamo questa parola di loro portata, la crediamo e siamo riconoscenti. Le due cose sono strettamente vicine. All'inizio del viaggio di Mosè con Dio e del viaggio di Dio con Mosè c'era una realtà divina. Nient'altro che questo. No, una giunta lenta, non un giudizio nel proprio cuore. Ma quando il tempo fu compiuto e gli anni passarono, il Signore apparve a Mosè nel pruno ardente. Era realtà, il fuoco bruciava. Mosè lo vide. Mosè andò lì verso questo fuoco. Mosè sentì, Mosè si tolse le scarpe. Tutti i dettagli dell'esperienza sono descritti nella parola di Dio. Chiunque abbia avuto un'esperienza di questo tipo con Dio sarà in grado di descriverla nei minimi dettagli. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Prima che un singolo servo di Dio potesse iniziare una sola cosa, la parola del Signore andava a lui. Che sia Mosè, Noè, che sia Abramo, che sia Elia, la parola di Dio è stata posta all'inizio di ogni ministero, di ogni mandato, di ogni compito. Non una parola in generale. Questo potrebbe essere proclamato in generale, ma era una parola diretta, una parola per quel tempo, un mandato che doveva essere svolto in quel momento. E vedremo alcuni di questi uomini e vedrete che Dio non cambia il suo piano. In seguito gli uomini fecero delle scuole di profeti, ebbero discepoli di profeti e discepoli di profeti, ma Dio aveva sempre in mezzo a tutto ciò che gli uomini facevano i suoi servi, i suoi profeti, sui quali aveva posto la sua mano, nella cui bocca la sua parola rimane verità. Cosa abbiamo letto di recente? Mi viene in mente proprio ora sul profeta Elia. Dovrebbe essere scritto in Prima Re nel 17° capitolo, nell'ultimo versetto. Allora la donna disse a Elia: Ora riconosco che tu sei un uomo di Dio, che la parola del Signore e che la parola del Signore che è nella tua bocca è verità. Ecco di cosa si tratta. Maestro, noi sappiamo che tu sei sincero e che insegni la via di Dio secondo la verità. Possiamo dire lo stesso oggi? 100%. Oggi possiamo dire, Signore Maestro, abbiamo riconosciuto che non sei cambiato, hai insegnato la via di Dio con veridicità. Se abbiamo già iniziato con Mosè, allora potremmo anche arrivare direttamente alla chiamata diretta del fratello Branham. Non arrabbiatevi con me per questo, ma la stessa colonna di fuoco che apparve a Mosè apparve al fratello Branham. Il Signore gli disse: Come due segni furono dati a Mosè, così due segni saranno dati a te. È stato mandato. Questo avvenne il 7 maggio 1946. Cari, Dio non ha dimenticato nulla. E come ho detto all'inizio, ci sono milioni di persone che credono a modo loro in Gesù Cristo come Salvatore. Vogliamo credere secondo la via divina e non facciamoci insegnare la via e non solo facciamoci insegnare la via di Dio con sincerità, ma prepariamoci a percorrerla con sincerità. E questo è il tempo che viene per noi. Dopo l'insegnamento divino con tutta la verità e la fedeltà, Dio chiede a te e a me di essere pronti a percorrere questa via di Dio che ci è stata chiaramente mostrata con la veridicità e la fedeltà divina nell'obbedienza. È così che incontriamo personalmente la realtà divina. Forse vedo in anticipo già, ma lo stesso fuoco che apparve a Mosè nel cespuglio di spine scese poi sul monte Sinai e su tutto Israele, e tutto Israele coi propri occhi poteva vedere questo potente fuoco sul monte Sinai. Questo vuol dirci insegnare che ciò che Dio inizia con un uomo, con un profeta, alla fine ci conduce all'inizio del mandato, cioè in Dio, e fece uscire il popolo dall'accampamento per condurlo a incontrare Dio. È scritto letteralmente così. Li ha condotti verso Dio. E lì il Signore si rivelò a tutta la comunità di Israele. Credo che ora, alla fine di questa generazione, ciò che è accaduto a una persona all'inizio della missione divina, alla fine Dio deve accadere, alla fine deve succedere lo stesso con tutti coloro che sono stati inclusi in questa missione divina. Devono entrare in contatto con questa realtà divina. Dobbiamo fare un'esperienza con questa realtà divina. Dio non inizia cose potenti e poi finisce in modo molto calmo, ma porta a termine ciò che ha deciso di fare. Le tracce della realtà divina sono presenti nella vita degli uomini di Dio, che in quanto portatori della sua parola ed esecutori della sua volontà, dovevano eseguire i suoi ordini. Vogliamo camminare sulle orme divine. Questa è la strada divina che ci viene mostrata nelle sacre scritture. Cari, aspettiamoci questo e non solo più superficialmente come speranza, ma con convinzione di fede che Dio si rivelerà a noi e si rivelerà così come lo fece all'inizio. E se Dio vuole, prenderemo ancora alcuni esempi per mostrare come Dio ha le sue vie col suo popolo. Non Mosè, ma il Signore che gli apparve, che gli parlò, Egli disse esattamente cosa doveva fare. E lui poi ha eseguito l'ordine che gli era stato dato. Il Signore dice: Io sono il Dio di tuo padre, il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Mosè allora si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Il Signore disse: Ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori. Infatti, conosco i suoi affanni. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso. In un paese nel quale scorrono il latte e il miele. Vedete quello che è incluso in questo mandato? Il Signore non dice: Mosè, ti ho visto, l'uomo ti manderò adesso. Lui parlò a Mosè, ma ha visto il popolo. Aveva sentito il grido del popolo. Io vi dico, il più grande profeta di Dio, col più grande incarico, può stare qui oggi, qui davanti. E se il grido del popolo di Dio non sale al suo trono, nessuno può far nulla. Questo è il punto. È così. Lo leggiamo qui. Forse dovrei farlo ancora una volta. Mosè allora si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Il Signore disse: Ho visto l'afflizione del mio popolo. Di cosa si trattava per il Signore? Di un uomo? Ha preso un uomo, ma si è preoccupato di tutto il suo popolo. Credetemi stasera, il Signore non si preoccupa solo di un uomo che prende, ma di tutto il suo popolo che ha scelto e che vuole condurre fuori dalla schiavitù. L'abbiamo annunziato con l'aiuto di Dio. Come un tempo di redenzione, di liberazione, un anno giubilare, un anno che Dio ci vuole donare. E se crediamo che Dio ascolta il grido del suo popolo, ci risponderà. Dio risponderà. Sapete cosa è successo? In una di queste ultime prediche, il fratello Branham approfondisce ciò e dice: Mosè andò e il popolo non era preparato a riceverlo e dovettero aspettare 40 anni finché non venne la seconda volta. Il Signore vuole mettere un grido di angoscia in tutti noi, vuole sentire le nostre grida e la nostra debolezza, il nostro bisogno, la nostra impotenza, la nostra miseria, vuole vedere tutto questo, vuole vedere e vuole rimediare questo, vuole aiutarci perché la chiamata divina e la realtà sono sempre associate a uno solo scopo elevato. Non solo per fare un rumore, non solo per dare un annunzio. Un risultato divino deve essere legato a una missione divina. L'ultimo incarico è la preparazione e il compimento della Chiesa sposa di Gesù Cristo. E questo deve venire fuori come risultato, proprio come Dio ha dato la promessa. Il Signore disse: Ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori. Infatti conosco i tuoi affanni. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese, in un paese buono e spazioso. Per questo, perché Dio ha visto, perché Dio ha udito, perché Dio ha avuto compassione, e l'ora e il tempo erano arrivati. Con la realtà di un incarico divino, ci deve essere una realtà divina alla fine dell'adempimento di questo incarico. Il passaggio nella terra dove scorre latte e miele. L'adempimento della promessa divina deve diventare una realtà divina per grazia. Il grido del nostro bisogno, della nostra miseria, della nostra schiavitù deve salire a Dio. Che il Signore lo realizzi in noi per grazia, perché non dipende da Lui, ma dipende da noi. Lui è pronto, ma noi dobbiamo essere anche pronti è pronto a fare ciò che ha promesso e a realizzare ciò che si è prefissato, sia all'inizio che alla fine di una chiamata divina. C'è la realtà divina. All'inizio è una promessa, alla fine come una promessa compiuta, come realtà, per la grazia del nostro Dio. Che Dio ci benedica a tutti. Amen. Alziamoci in piedi e preghiamo. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore per la preziosa e santa parola. Signore, siamo qui davanti a Te come Tuo popolo, come gregge della Tua mano, che, Signore, possiamo venire a Te con sincerità, in verità. Oh Signore, vai, fai la Tua via, la Tua strada, Signore, con noi. Conducici verso la Tua strada, perché Tu puoi condurci come vuoi. Perché vogliamo ascoltare la Tua parola non come quelli che la rifiutano e che hanno dovuto continuare a camminare nel deserto per 40 anni. Aiutaci, lascia gridare i nostri cuori e che il desiderio cresca nei nostri cuori. E che, oh Signore, perché Tu hai fatto delle promesse non vuote, Tu vedi che il momento è arrivato, Signore, Tu vedi il bisogno, o sai quello di cui abbiamo bisogno. E noi guardiamo con Te verso di Te in fede e Ti chiediamo: aiuta il Tuo popolo, aiuta noi tutti. Sai dove siamo mancanti, conosci i nostri cuori, conosci le nostre vie, Signore. Ti portiamo tutto, Signore, anche le intercessioni, le richieste, quelli che sono ammalati, che soffrono, Signore. Mettiamo tutto davanti a Te, oh Dio fedele, e sappiamo che Tu sei il grande medico e guarisci ancora oggi, Signore. Noi guardiamo verso di Te e Ti ringraziamo ancora una volta, Signore, per questa parola preziosa che abbiamo potuto ascoltare questa sera per grazia. Che sia venuta nei nostri cuori, e non vogliamo ribellarci a questo, Signore, ma vogliamo crederlo, e allora Tu arriverai al Tuo scopo. Ricevi l'onore, ricevi la lode e l'adorazione, nel nome di Gesù. Alleluia. Amen.